libro Veritas.
Chi ti ha dimenticato non si sa se ti ha lasciato andare o se in realtà ti sta cercando ancora nella borsa tra patente e occhiali.
Hai dedica con data a sé un regalo col prezzo ben nascosto dietro a un adesivo. È l'aria di chi non ha un letto fisso ma si appoggia in giro.
Perché si può leggere l'attualità anche attraverso i libri. Rubrica realizzata in collaborazione con la casa editrice Edi Cusano.
Hai mai viaggiato tutta una notte attraversando un temporale forte? Ti sei trovato aperto ad asciugare sotto al sole?
Ho illuminato fino alla mattina da una candela o da una pila.
Una storia che non conosci non è mai di seconda mano, è come un viaggio improvvisato a chilometraggi limitato.
Una storia in cui tu ti specchi con i tuoi occhi da marziano, è come una lanterna magica che non si ferma.
Le storie che non conosci non sono mai di seconda mano.
Il libro Veritas, eccoci qui, nella verità nascosta nei libri, anzi a volte è talmente palese che già dalla prima pagina c'è questo momento veramente molto bello di confronto con il libro che abbiamo in mano. Ed è il piacere di leggere i libri, protagonista ovviamente anche della puntata odierna. Presenteremo due libri in questo caso e quindi oggi non diamo spazio alle notizie proprio perché altrimenti ci rubano tempo. Cominciamo subito con un libro che tocca una materia estremamente affascinante e appassionante, il cinema. Parliamo di un libro che è stato scritto da un giovane giornalista, lo sentirete tra poco, racconta di un film capolavoro, il film capolavoro forse di Carlo Verdone, Compagni di scuola. Sentiamo questa intervista realizzata dall'agenzia di stampa Dire e il racconto di questo libro veramente molto interessante.
In libro Veritas.
Toni, qua mi ci vorranno 6 mesi per capire quello che devo fare. Non ti credere che sia semplice. Occhio, se rifate una cosa, io ci sto sempre. Un colpo di telefono, va bene? Ciao, ecco qui, ciao.
Sono abbastanza sincero, io sarei stato contento anche se questo libro l'avesse scritto qualcun altro, perché comunque a me avrebbe fatto lo stesso piacere averlo tra le mani. È una passione che nasce da quando ero piccolo e si racchiude secondo me in questo film, che credo sia il miglior film di Carlo Verdone, come ha spiegato anche lui qualche giorno fa. Insomma, è un film che rappresenta un po' tutte le sfaccettature del Verdone attore e regista.
Senti, il problema qua è un altro. Quando io sono entrato, c'erano 4 bottiglie di champagne che erano per Federica. Sono entrato e si è presa questa padrona di casa, che mi ha pure ringraziato. Che devo fare?
Allora fatti ridare.
Che mi faccio ridare? Hanno stappate, se stanno pure a bere,
Ma che cacchio mi chiede a fare? Fere che gli importa cenere, muore, dai, va.
È un libro intervista a Carlo Verdone, che racconta come è nato questo film, ovvero Compagni di scuola. Nasce dalla voglia di Verdone di staccarsi un po' da quelli che erano i personaggi che lui aveva interpretato all'inizio, con Bianco, Rosso e Verdone, Un sacco bello. Poi c'è stato all'improvviso Io e mia sorella, un film che ebbe un grande successo, e da lì la voglia di lavorare a un film corale, un film importante con tanti attori, che nasce dall'idea, lo spunto arriva da un incontro con gli ex compagni di scuola di Carlo Verdone, e da lì l'idea di girare questo film. Non finirò mai di ringraziarlo, perché è lui che alla fine mi ha dato l'idea di creare una scaletta così, così importante, nel senso poi di riuscire ad avere un filo logico nel racconto. È una persona disponibilissima, che ama parlare molto dei suoi film, del lavoro che ha fatto in questi anni, e questo non a caso. Insomma, è il film più bello, tra l'altro verrà anche ripresentato il 18 di ottobre, venerdì, al Festival del Cinema di Roma, all'Auditorium, dove verrà proiettata la versione restaurata di Compagni di Scuola. Io ci sarò, ci sarà Carlo, so che ci sarà anche Massimo Ghini, che partecipò al film, ci sarà Christian De Sica, ci sarà Fabris, che è un personaggio che fa parte anche del mio libro. Diciamo che è una persona disponibilissima, anche lui molto molto umile, e ha partecipato subito con grande entusiasmo a questo progetto. E nella prefazione c'è, tra virgolette, una vendetta da parte di Fabris nei confronti dei suoi ex compagni, lui che era stato umiliato, offeso, che addirittura dopo 10 minuti all'inizio del film abbandonò la scena praticamente distrutto dopo diverse umiliazioni. Qui, tra virgolette, si vendica un po', lo fa con una scrittura secondo me straordinaria nella prefazione, dove comunque poi lui, nonostante sia stato appunto sbeffeggiato, trattato male dagli ex compagni, con 5 minuti, 10 minuti di girato nel film è ancora uno dei più riconosciuti.
Io non sono nessuno, nessuno.
Villa Quintili, ringrazio Daniele Fiorucci, il proprietario, che ci ha ospitato per girare il book trailer del libro, ed è ancora così, fa un certo effetto perché è ancora così. Ci sono diverse curiosità nel libro raccontate proprio dal proprietario della villa, molto molto simpatiche, degli aneddoti veramente carini. E la villa è così, c'è l'ingresso, c'è ancora la famosa radice da dove parte poi l'inizio del film, la radice di pino, e quindi è stato bello e emozionante rientrarci. C'è un intervento importante che è stato fatto da Andrea Scanzi, riguarda l'introduzione sugli anni 80, perché l'idea di scrivere Compagni di Scuola a Verdone arriva sì lo spunto da un incontro con i suoi ex compagni di scuola. Gli anni 80, che erano caratterizzati dalle tante separazioni familiari, e Andrea Scanzi si è occupato di questo, ha introdotto il libro con questo racconto sugli anni 80, su quello che ha rappresentato per lui Compagni di Scuola, e lo ha fatto veramente con una scrittura fenomenale. Andrea Scanzi, da questo punto di vista, ho trovato veramente un fuoriclasse e un grande amante dei film di Carlo Verdone. Bisogna assolutamente ringraziare la casa editrice che mi ha permesso di realizzare questo lavoro, che ha sposato subito il progetto, ovvero Biblioteca Edizioni, con l'editore Santiago Maradei, che si è calato veramente al 100% in questo progetto, in questa avventura.
Il Libro Veritas ancora è con noi, i libri ancora in questo spazio, in questa rubrica, l'appuntamento dedicato ai libri. Veramente interessante quest'opera su un film di Carlo Verdone che tutti ricordano, Compagni di Scuola. Ma adesso passiamo ad un altro libro che ci racconta veramente l'attualità in presa diretta. Parliamo di quello che sta accadendo in Siria, della guerra di Erdogan con l'esercito turco, e tutta la vicenda dei curdi viene raccontata in un libro, non questa attualità volevo dire, ma viene raccontata in un libro la storia geopolitica e non solo della Turchia, in un libro edito dalla nostra casa editrice, la Edicusano, che tra l'altro ringrazio perché insieme allo staff e al comitato scientifico della casa editrice della Unicusano realizziamo questa trasmissione, e quindi andiamo ad incontrare l'autore di questo saggio veramente bello e, ripeto, di grande attualità, perché ci fa capire meglio quello che sta accadendo nel conflitto in Siria.
Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano.
Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. In Libro Veritas.
È scritto un libro sulla Turchia molto interessante, di grande attualità, pubblicato dalla casa editrice dell'Università Niccolò Cusano, la Edicusano. È il professor Maurizio Scaini, docente di geografia politica ed economica. Ben trovato, professor Scaini.
Buongiorno a tutti, grazie di avermi chiamato.
Grazie, grazie a lei. Però rimbomba tutto, cioè, ma è in viva voce.
Aspetta un attimo.
Ecco. Beh, glielo devono dire dalla regia, non è colpa sua, perché altrimenti poi iniziamo la chiacchierata male. Professore, come va?
Mi sentite meglio?
Benissimo. Un po' meglio, un po' meglio. Tu subito benissimo, ti sei l'ottimismo che ti fa parlare. Allora, dicevo, il suo libro è molto interessante perché ripercorre la storia della Turchia e ovviamente di grande attualità. professore. Turchia, il dilemma euroasiatico, pubblicato da Edi Cusano, casa editrice dell'Università Niccolò Cusano. Professore, questa vicenda turca che sta occupando anche le pagine dei quotidiani, dei TG, e anche noi in radio ne stiamo parlando, che cosa rappresenta nella storia della Turchia che lei ha già raccontato nel libro?
Beh, allora, diciamo che la questione curda è una questione annosa, consideriamo, dobbiamo ritornare indietro di qualche secolo, questa nazione, diciamo che il popolo curdo, costituito oggi da circa 40 milioni di persone, era un insieme che si estendeva su quattro stati. Succede che c'è una battaglia nel 1514 tra l'impero persiano e l'impero ottomano, e per la prima volta la nazione curda viene divisa in due parti. Diciamo che gli ottomani si estesero all'epoca sull'Anatolia orientale. La seconda, diciamo, sì, questa battaglia definisce gli attuali confini tra Iran e Turchia. Il secondo fatto importante che non dobbiamo dimenticare è quello che succede a ridosso della prima guerra mondiale, quando con le potenze mandatarie vengono definiti i confini dei quattro stati che oggi ospitano per la gran parte della popolazione curda, che sono Siria, Turchia, Iran e Iraq. Successivamente che cosa succede? Durante il periodo di Kemal Atatürk ci sono delle rivolte, sono tre quelle più importanti che si verificano, delle rivolte curde che vengono tutte sedate mano militari, però sono delle rivolte che non hanno un significato politico ideologico, nel senso che molte volte derivavano dal risentimento di pascià curdi locali che magari si vedevano lesi nei loro diritti, quindi diciamo che le popolazioni seguivano questi leader. Il fatto più importante succede dopo il colpo di Stato del 1980, quando per la prima volta il popolo curdo con Öcalan ritroverà proprio un'identità culturale e ideologica e fonderà questo partito che è il PKK, che inizialmente è di ispirazione marxista-leninista. Nel corso dei decenni questa formazione politica cambia l'orientamento, oggi è più vicino a delle posizioni che potremmo definire anarchico-socialiste, tipo un geografo americano che si chiama, sì, Sorokin, che è uno dei più importanti ispiratori e fondatori, diciamo, di questo movimento che è l'ecologia sociale, a cui si ispira in questo momento il PKK. Ecco, quindi diciamo che per la prima volta dal 1980 in poi c'è questa, il popolo curdo comincia a riflettere sulla sua posizione geografica nell'area e quindi propone un programma politico che viene poi anche a una certa rilevanza internazionale, e per la gran parte però non viene, le istanze non vengono recepite ed ascoltate.
Certo, questa è la storia. E oggi che cosa accade? Semplicemente, come dire, uno strascico di quello che ci ha raccontato, professore, o c'è un contesto e una serie di eventi che hanno generato questa scelta dell'attacco di Erdogan, professore?
Beh, ci sono stati più eventi, come sappiamo. Quel conflitto siriano è un conflitto che è particolarmente complesso, che ha visto intervenire senz'altro il confronto è stato il confronto principale, è stato inizialmente tra Russia e gli Stati Uniti, a cui poi si sono unite altre potenze regionali, alcuni paesi europei, e poi soprattutto sono intervenuti una serie di gruppi mercenari che sono arrivati da tutto il mondo. Attualmente c'è stato questo vuoto di potere che era stato anche creato da questa espansione momentanea iniziale da parte dello Stato Islamico, e questo ha favorito ovviamente creato questo vuoto di potere su cui la popolazione curda del nord della Siria ha cominciato a controllare questa regione che è il Rojava. Attualmente qual è la situazione? Circa un quarto del confine turco-siriano è controllato dai turchi e della zona intorno a Idlib. I due terzi sono controllati invece dalle forze democratiche siriane, che sono appunto i curdi, che controllano in questo momento la parte settentrionale, sì, della Siria. Perché preoccupa la Turchia questo assetto? Perché uniti tutti assieme i turchi siriani e i turchi i curdi siriani e i curdi turchi insieme possono costituire un gruppo etnico-demografico stimabile tra i 15 e i 20 milioni di persone. Ecco, quindi è molto facile che queste persone, per l'esperimento del Rojava, ha attirato la curiosità di molte persone, soprattutto le giovani generazioni del Medio Oriente, perché si tratta in qualche modo di una forma di democrazia partecipativa in cui intervengono le donne sono sottovalorizzate, e diciamo che c'è una democrazia che coinvolge i più bassi della popolazione, quindi potrebbe diventare...
Quindi per Erdogan e la Turchia rappresentano un pericolo, non solo diciamo prettamente geopolitico, ma anche culturale, diciamo così, per il loro modo di intendere la democrazia, professore.
Direi di sì, senz'altro potrebbe essere, poi soprattutto per la prima volta dopo tanti anni rischiava di crearsi questa unione tra i turchi. Dovevo immaginare una continuità, potenziale continuità territoriale che va dalla Siria e penetra nel territorio turco. A questo punto poi rimane, cioè anche in questo momento sappiamo che il governo iracheno e il governo turco non sono proprio idilliaci, quindi non succede mai che diciamo queste popolazioni poi si uniscano anche con i curdi dell'Iraq, e quindi a quel punto la situazione diventerebbe difficilmente controllabile.
Siamo col professor Maurizio Scaini, che per Edi Cusano, la casa editrice dell'Università Niccolò Cusano, ha scritto questo libro, Turchia, il dilemma eurasiatico, e ci stiamo affidando alle sue veramente enormi competenze proprio sullo specifico della Turchia, ma non solo, perché il professore insegna geografia politica ed economica presso l'Università di Trieste, per capire poi quello che al di là ovviamente dei buoni e dei cattivi, della difesa e della brutalità della guerra, che quella poi secondo me mette d'accordo tutti, perché il professore ci sta spiegando le ragioni, no, dell'una certo. e dell'altra parte, poi ovviamente non comprenderemo mai dal nostro punto di vista di esseri umani le ragioni dei bombardamenti, delle mutilazioni, delle uccisioni, degli stupri, insomma tutto quello che più di terrificante che accade durante un conflitto bellico. Però insomma gli rivolgiamo qualche domanda per capire, che è sempre meglio che non capire.
Ecco professore, da anni si parla di un possibile ingresso in Europa della Turchia, anche se questo dibattito mi sembra sia un po' scemato negli ultimi mesi. No, ma volevo sapere se in passato, adesso uno non può avere la palla di vetro, però se si fosse riusciti a far entrare la Turchia in Europa, magari oggi la situazione poteva essere diversa lì al confine, o quantomeno un Erdogan un po' più
europeizzato,
ecco, diciamo, controllabile.
Ma guarda, consideriamo una cosa: la Turchia alla fine degli anni 90 pone la sua candidatura per l'adesione all'Unione Europea. Questa questione era stata sollevata, la Turchia che vuole entrare nel mercato comune europeo risale al 1963. Allora, siamo nel periodo appena antecedente alla prima vittoria elettorale di Erdogan. Quali erano le condizioni della Turchia in quel momento? Ci sono, nel decennio che va dal 1991 al 1999, per l'esattezza, ci sono 850 persone scomparse. Ci sono 176 giornalisti che vengono uccisi per strade da gruppi parafascisti militari con questa organizzazione che è simile alla nostra ex Stay Behind degli anni 70.
Sì.
Ci sono oltre 100 persone che muoiono per sciopero della fame, per attirare l'attenzione dei mass media sulle condizioni di amici e parenti nelle carceri turche. La Turchia è sulla soglia di una crisi economica, quindi nonostante questo viene accettata la sua candidatura all'Unione Europea. Paradossalmente il periodo che va dal 2002 al 2007, che è il primo periodo del governo Erdogan, probabilmente la Turchia vive il suo momento più democratico, quella della sua storia. Dopodiché le cose sapete che cambiano. Io personalmente sono sempre stato scettico su questa cosa, perché io ho viaggiato in Turchia, ho anche avuto il piacere di risiedere per periodi prolungati per motivi di studio e di ricerca, sì, in Turchia. Secondo me c'è una grande differenza. Il libro, poi il titolo del mio libro riprende questa differenza tra la parte occidentale e la parte orientale del
c'è una europeizzazione, magari non di Erdogan, ma del popolo turco, quindi lei non la vedeva come un qualcosa di fattibile, almeno in tempi brevi, parliamo di 10-20 anni, ecco.
Ma assolutamente no. Una volta ho avuto il piacere anche di parlare con la figlia di Kemal Atatürk, anche lei era scettica sul fatto di questa adesione all'Unione Europea, perché diceva che la Turchia ha questa grossa frattura che viene evidenziata anche nel libro in cui ho scritto tra i turchi neri e i turchi bianchi. I turchi che sono bianchi, che sono quelli della costa, tre regioni in Turchia che sono le tre regioni costiere che vanno dalla regione di Istanbul fino sotto alla regione mediterranea, producono l'80% quasi del PIL turco. Ecco, e raggruppano il 60% della popolazione,
sì, chiaro,
poco più del 60%
chiaro.
Della popolazione. Quindi si tratta di un paese che è fortemente squilibrato. Basta viaggiare nelle regioni interne della Turchia per vedere ancora c'è stato uno sviluppo economico senz'altro nell'ultimo periodo, ma ancora ci sono il modello antropologico. Non è quello europeo, è un modello antropologico che è ancora tradizionalista, con un Islam che è Islam turco, è particolare perché riprende certi tratti dello sciamanesimo centroasiatico e via dicendo, quindi è un paese senz'altro molto interessante. Però con l'integrazione europea secondo me ci vorrebbe qualche cos'altro. C'è sempre stata la questione dei diritti umani e delle istituzioni democratiche, che in Turchia sono ancora un po' incerte.
Ma ci sono delle differenze.
E lo erano anche all'epoca.
Ci sono delle differenze che non vanno sottovalutate, questa parcellizzazione etnica anche che lei ci ha raccontato, insomma ci fa capire che poi alla fine si tentano delle manipolazioni genetiche a livello proprio di inclusività che a volte sono veramente troppo azzardate. Intanto ci leggiamo il libro del professor Scaini, perché ci aiuta veramente a ragionare meglio poi sull'attualità della politica internazionale. Turchia, il dilemma euroasiatico, pubblicato da Edi Cusano, la casa editrice, l'Università Niccolò Cusano, mette a disposizione i suoi saggi attraverso il sito edicusano.it per l'acquisto online. Se invece volete, insomma, acquistarlo direttamente presso la biblioteca che si trova all'interno del nostro campus di Roma. Professore, grazie.
Grazie, professore.
E buon lavoro con l'Università di Trieste. A presto, buona giornata.
Grazie a voi, molto grazie. Gentili. Buongiorno a tutti.
Buongiorno. E dopo questa intervista, devo dire, anche un po' illuminante rispetto a determinate dinamiche in quel quadrante geopolitico, che si chiude l'appuntamento odierno con il libro Veritas. Se ci volete segnalare le vostre pubblicazioni, i vostri libri, vi ricordo l'indirizzo di posta elettronica info@radiocusanocampus.it. Se volete dare un'occhiata al catalogo della Edi Cusano, edicusano.it invece per acquisire e acquistare la possibilità dei libri, dei saggi editi appunto dalla nostra casa editrice. Grazie a tutti, buona lettura e al prossimo appuntamento.